Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro organizzativo che si è tenuto martedì 24 ottobre 2023, promosso dalla Diocesi di Trieste, presso la sala auditorium del seminario vescovile Don Francesco Bonifacio, di via Besenghi 16 a Trieste, in occasione della presentazione del progetto sul tema «Un nuovo dormitorio che sia segno di attenzione corale della nostra Chiesa verso i più poveri», presentati da Don Alessandro Amodeo, direttore Caritas Trieste, ospiti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, Caterina Modic, vice direttore responsabile area accoglienza, e padre Giovanni Lamanna della Compagnia di Gesù, superiore della Comunità dei Gesuiti di Trieste e parroco del Sacro Cuore.
Buonasera, ben arrivati, grazie di vero cuore per essere intervenuti e anche così numerosi, tra l'altro, veramente una risposta molto ricca, grazie di vero cuore. Ci troviamo così per l'argomento che ben sapete, introdurrà così questo momento di incontro, lo introduce il nostro vescovo. Io approfitto per presentarvi solamente chi è qua, Caterina Modic, che è la nostra responsabile generale dell'accoglienza di Caritas, e a sinistra padre Giovanni Lamanna, il mio successore. E quindi ci è sembrato corretto, visto che poi anche questo impegno sarà uno dei suoi impegni. Noi cambieremo fra un po' di tempo e siamo in una fase di passaggio delle consegne, ecco, e quindi successivamente avremo anche modo di conoscerlo. Per chi è della parrocchia dei Gesuiti, mi auguro che riconosca il suo parroco, che è il parroco dei Gesuiti, altrimenti, ecco, padre Giovanni inizia qui a lavorare con noi. Ecco, non perdiamoci altro inconvenevoli e passo subito la parola al vescovo, così poi possiamo entrare nel vivo della vicenda. Grazie a tutti.
Facciamo un applauso a Don Sandro e anche a padre Giovanni, a tutti e due. E noi abbiamo, sì, certo, abbiamo vinto un pochino la pigrizia che siamo usciti nonostante il tempo. Pensiamo però a chi è per la strada con questo tempo. Allora, non possiamo adesso affrontare tutta la tematica, pure ci mette tanto a disagio, perché sappiamo di tanta gente che è per strada e che sta male. E dall'altra parte siamo qui per dire: è un piccolo tassello, è una piccola cosa, è veramente piccola rispetto alle sofferenze che ci sono nel mondo e che ci sono anche nella nostra città. È quello che per adesso possiamo fare, ed è quello che è in una situazione che rimane, certo, non l'ideale, perché non sono delle camere, non ci sono, no, è proprio che se qualcuno si pensa che così li attiriamo perché li trattiamo bene, si sbaglia proprio, perché è una grande sala con proprio il minimo indispensabile. Certo, non sono al silos, al freddo, senza luce, senza gabinetto e senza acqua e così via, ma è un po' il tentativo di raccogliere un SOS per le persone più fragili e più vulnerabili che passano da Trieste, che desiderano andare poi altrove e che continuano ad arrivare. Adesso hanno chiuso i confini, ma non sappiamo quello che avverrà. Ecco, in ogni caso non possiamo girarci dall'altra parte. Non ci è consentito. Per cui mi uso questa espressione, io vorrei depoliticizzare il freddo. Ecco, cioè, voglio dire, per cui adesso non si tratta di fare dichiarazioni, una cosa l'altra, eccetera. Noi affrontiamo questa cosa con quello, sì, sono vescovo, permettete che ci dia il Vangelo, ecco, che è il samaritano che si ferma di fronte a chi ha bisogno. Ed è anche un po' la consapevolezza che la carità non possiamo delegarla, non appartiene alla visione cristiana che la carità la deleghiamo agli altri. E allora questo è un po' il desiderio di questa riunione, nella quale c'è questa idea, e adesso Caterina un po' ci spiegherà come la portiamo avanti, perché è il desiderio che sia della città, che sia di tutti. Per cui ecco il desiderio che ci siano dei volontari, che uno magari viene soltanto una notte, che è lunga, è una notte. Chi qualche volta gli è capitato di fare una notte di veglia, magari ai piedi di una persona malata all'ospedale e così via, lo sa che è lunga. Però ecco, che uno partecipando, ecco, possa dire: è anche mia quella cosa lì, questa attenzione, questa sofferenza. Un po' questi segni li moltiplichiamo, abbiamo fatto venerdì scorso, ma anche questo venerdì è stata indetta un'altra giornata di preghiera e penitenza e digiuno per la pace, perché vogliamo dirci a noi e gridare con noi stessi che non ci va bene quello che succede, non ci va bene, e però dobbiamo dircelo anzitutto a noi stessi, perché altrimenti passa la notizia del telegiornale, ne viene fuori un'altra e giriamo pagina e così via. Allora, queste giornate di digiuno sono anche perché voglio dirlo a me stesso che non mi va bene, e voglio contagiare altri a dire che non va bene. Adesso è un altro tema, passo il microfono a Caterina e chiedo a lei di provare a dirci come possiamo organizzare questo piccolo dormitorio.
Prima di questo non voglio interrompere l'andamento, ma vorrei mettere in luce e anche in chiaro un paio di aspetti, perché vedo tra noi anche, grazie al cielo, molte persone tecniche, e molte persone che sono già addentro l'accoglienza, e quindi dire in una parola, mi sembra, no, eccellenza, anche dire cos'è sta cosa, cosa facciamo e come lo facciamo, in modo che sia chiarissimo e limpido tutto qua, tutto il contesto. Questa è un'iniziativa della Chiesa di Trieste, non è un'iniziativa rimborsata da nessuno, non è in convenzione con il comune, con la prefettura, con altri enti. È un'iniziativa che abbiamo, come ha detto il Vescovo, raccolta da una sensibilità nella quale la Caritas diocesana, attraverso la Chiesa di Trieste, metterà a disposizione dei beni che sono i letti, le vettovaglie e quella che è la logistica, lenzuola, coperte, cuscini, la cena in accoglienza e la colazione al mattino, per un totale di 24 persone / 30. Qui si apre un mondo, naturalmente, su questo numero. Chi fa accoglienza lo sa bene, perché il giorno che sono 0 gradi fuori, che c'è la bora, che soffia, che sappiamo benissimo che città è Trieste e sappiamo benissimo quali sono le necessità e i problemi che abbiamo. Parliamo di un'accoglienza notturna, e quindi con dei limiti, anche limiti operativi. Ecco, ci tenevo a dire questo assolutamente non per dire che siamo né i migliori né i peggiori, no, non è questo l'argomento, era solo per mettere in chiaro le condizioni di questo fatto, e che chiunque avesse contezza che intendiamo operare in questo modo. Detto questo, naturalmente, oltre a quello che mettiamo, noi metteremo comunque un operatore professionista e anche un punto di riferimento, perché no, lungi da noi l'idea di abbandonare i volontari o di mettere delle persone all'arrembaggio, ecco, scusate questo termine, ma non è assolutamente la nostra intenzione. La nostra intenzione è di fare un lavoro nella carità, ma di farlo bene, di farlo comunque con competenza, nel rispetto di qualunque persona che accogliamo. Avremo delle particolarità in queste accoglienze, ma ce le dice Caterina, che così anche ci spiega un po' di più. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Con alcuni di voi già ci conosciamo, perché appunto lavoriamo insieme da diversi anni. sono contenta di avere la possibilità di fare questa iniziativa, perché soprattutto negli ultimi tempi, lo sa appunto, lo sanno i miei colleghi dell'ICS, dell'IRC, della Diaconia Valdese, tutti quelli che lavorano direttamente in Piazza Libertà, ci sono troppe persone che non hanno un posto dove stare. E la cosa è più, come dire, certo è difficile per tutti, ma in questo momento, e lo dobbiamo dire, restano in strada nuclei familiari e donne sole, soprattutto persone anche con tante fragilità dal punto di vista sanitario, per cui ovviamente 24 posti non sono tantissimi rispetto ai numeri che abbiamo, ma è già qualcosa. E una delle cose che volevamo fare, anche se si tratta appunto di una sala parrocchiale, rendere possibile l'accoglienza con degli aggiustamenti e con, insomma, lavorandoci un po' sopra per questo tipo di emergenze, per poter accogliere la famiglia curda per la quale mi arriva il messaggio alle 11 di sera: sono in Piazza Libertà, sono in strada con dei bambini, dove possono andare. E lavoriamo anche già in rete con San Martino al Campo e ICS appunto, e spero che anche su questa nostra nuova iniziativa continuerà questo tipo di collaborazione, perché veramente per dare una mano serve l'aiuto di tutti. Da soli non si va da nessuna parte, bisogna fare squadra. E chiedo anche la collaborazione dei DONC, con i quali già anche lavoriamo, anche per, come dire, poter dare una mano alle persone poi che hanno difficoltà di salute, per cui diciamo è un tassello che si aggiunge a quella rete, a quella collaborazione tra le realtà che già sono presenti nel sociale, per dare ancora una mano per quanto si può. Diciamo che allora l'idea era quella appunto di rivolgersi soprattutto all'utenza dei transitanti, cioè di quelle persone che in questo momento sono quelle che hanno meno possibilità di entrare, di passare una notte al coperto nell'attesa di riprendere il viaggio. Parliamo della rotta balcanica, che include appunto uomini singoli, donne, bambini, famiglie intere. E in questo momento, per come vediamo noi, ma penso che mi può confermare anche il dottor Schiavone, che vedo qua presente, c'è una grossa criticità proprio su questo tipo, no, di situazioni. E per cui sicuramente a tutti verrà garantita almeno una notte, e poi di solito la maggior parte di loro va oltre. Poi in situazioni di particolare fragilità, anche chi è in attesa per esempio di entrare in un posto, in un CAS cosiddetto, nel centro di accoglienza straordinaria della prefettura, verrà, magari si concederanno dei giorni in più, ma questi poi sono dettagli che si vedono in corso d'opera.
Ecco, credo sia interessante parlare un momento delle modalità che abbiamo intenzione di attuare sull'accoglienza. Dunque, dobbiamo partire da un presupposto. I posti sono pochi, perché la realtà è questa. Non possiamo pretendere di risolvere il problema di questa città pensando a questa iniziativa, no? Diamo uno spunto. Ma come la gente si accosterà a questo? Catarina, cioè la Caritas, fa già parte di una rete che si è creata nelle persone che anche con tanta fatica lavorano nel volontariato in Piazza Libertà, e quindi si può essere più facilmente a conoscenza di certe situazioni. Naturalmente c'è bisogno, scusate questa parola, c'è bisogno di un filtro, cioè c'è bisogno di un passaggio in modo che non si generi una ressa ogni sera davanti alla porta del dormitorio. Non è che entra al dormitorio colui che vince a forza la ressa. Non è questa la nostra idea, insomma, per motivi che penso siano ragionevoli e comuni a tutti. Abbiamo pensato di chiedere di continuare la collaborazione che già esiste tra di noi con San Martino al Campo. E quindi San Martino al Campo, che è lì dietro, in via Udine, può essere quel punto di invio, di arrivo, di diciamo così, di incontro, quella piccola mediazione tra la strada e il dormitorio stesso. Questo perché? Proprio per non creare, perché guardate, alla fine in qualche modo bisogna fare. E naturalmente dobbiamo avere, noi vogliamo avere una sensibilità che è quella ad esempio verso le famiglie e verso i bambini. Per cui voi dovete pensare che su, parliamo sempre di 24 posti in sto momento, così rimaniamo nella legalità, su 24 posti noi crediamo sia ragionevole ad esempio tenere 5 posti fissi liberi per la famiglia che alle 2 del mattino potrebbe avere bisogno di dormire. Voi direte, ma sono 5 posti buttati via. Ma non sono 5 posti buttati via, le persone non sono un problema, è la questione. La questione che abbiamo molto spesso è proprio questa, di dare un alloggio immediato alle famiglie. Molte volte la Caritas, faccio un esempio, il dottor Schiavone lo sa, molte volte noi abbiamo avuto la disponibilità dei posti, ma ce l'avevamo a Fernetti. Non può funzionare, no? Allora, assicurare una serie di un numero di posti, chiaro che voi direte 5 posti non è nulla, sono d'accordo con voi, ma teniamoli ma se pensiamo su 24 e pensando a tutti quelli che sono in strada, non è poco. Per cui crediamo che avere delle sensibilità di questo tipo possa, non dico fare la differenza, ma possa rispondere in qualche modo a questo non esclude che magari un giorno accogliamo più famiglie. Ci sono delle necessità o ci sono dei periodi che ci sono più famiglie per strada. E quindi questo non vuol dire che diamo soltanto 5 posti alle famiglie. Vuol dire che almeno ci occupiamo di questo. Però come modalità di accoglienza crediamo sia importante questa situazione, anche perché se tutti voi, cosa che mi auguro, sarete volontari in questo posto, credetemi che gestire questo posto e anche dover avere il problema di selezionare chi entra, di accogliere chi entra, non è possibile. È ingestibile. Ce ne vorrebbero allora 10 di volontari ogni notte. E belli grossi. Perché guardate, dobbiamo scontrarci con la realtà. Questo non è una cosa semplice, eh. Non è un servizio, è un servizio importante, ma chi lavora nella piazza, chi lavora sull'accoglienza immediata, come si dice in termini tecnici qui, ad altissima rotazione, sa molto bene cosa significa. Per cui dobbiamo anche tutelare le persone che vengono a fare questo servizio. Per cui ci è sembrato ragionevole operare con quegli schemi e operare con quelle possibilità che già sono in campo. Per cui c'è il collegamento con la piazza, c'è il collegamento con gli operatori, il collegamento con San Martino esiste già e alla fine c'è la struttura dormitorio come punto di arrivo. Ecco, questa è la nostra proposta. Approfitto per dire che in un momento di grande fantasia che mi caratterizza, l'email sarà dormitorio@caritastrieste.org.
Io sono Gianandrea Franchi di Linea d'Ombra, noi siamo il gruppo di volontari che rimane in piazza tutti i giorni dalle 6 fino a mezzanotte, qualche volta anche più tardi. Quindi noi abbiamo una piena consapevolezza della situazione della piazza in queste ore, tenendo conto che soprattutto, direi, dopo le 8 arrivano la maggior parte dei transitanti e delle famiglie. Io recentemente sono andato proprio alla chiesa dove ci sarà il dormitorio con una famiglia curda che aveva 4 bambini che andavano dai 7 anni ai 3 mesi. ricevendone un rifiuto, perché insomma, perché non c'era la disponibilità, e tutte le sere noi lasciamo la piazza spesso con queste metalline luccicanti che coprono appunto i corpi delle persone. Noi conosciamo molto bene quindi la realtà della piazza, siamo lì da 4 anni quotidianamente e quindi penso che possiamo essere in grado di dare un contributo intelligente e preciso per quel che riguarda il problema certo complesso della selezione delle persone, facendoci aiutare anche da quei migranti che sono qui in accoglienza e che collaborano con noi e che sono indispensabili perché parlano le lingue, perché hanno ovviamente quel tipo di conoscenza, di capacità di rapporto con i loro conterranei, comunque con le persone che arrivano dalla rotta balcanica, uno dei quali è l'amico qui che ci aiuta ed è fondamentale anche per la distribuzione, per evitare che chi l'ha già avuto magari abbia 2 volte, chi non ha avuto non abbia nemmeno 1 volta, per tutte insomma quelle problematiche complesse e difficili che ci sono, soprattutto nei mesi in cui in piazza ci sono 200-300 persone. Poi recentemente c'è stato il grosso problema anche con le persone che erano già in accoglienza formalmente ma di fatto in strada, che si accumulavano e quindi diventava per noi veramente un problema. Quindi noi siamo seriamente impegnati a monitorare la piazza nelle ore in cui finora non c'è nessun altro oltre a noi e nel scegliere le persone che sono più in difficoltà, che possono essere oltre alle famiglie i minori, anche persone per qualche motivo fragili, per ragioni di salute, persone con ferite, persone con i piedi gonfi. Teniamo anche presente che molti di queste persone in transito partono con i primi treni, cioè alle 4:26, e che quindi hanno questo tipo di orario per cui la mattina presto devono muoversi ed andare in stazione con il primo treno. Ecco. E con le famiglie, prevalentemente le famiglie di quest'ultimo tempo sono curdi turchi, curdi di Turchia. In media arrivano diciamo da 1 a 4 o 5 famiglie. Alcune di queste famiglie non vogliono avere un rapporto con noi perché seguono degli itinerari probabilmente legati a questa etnia perseguitata da tutti, e sono diffidenti o comunque sono già legati ad un passaggio per cui diverse volte non hanno voluto. L'unica cosa che molte famiglie vogliono, cioè gradiscono, sono giochi per i bambini, palloncini o quelle bolle di sapone che fanno sorridere i bambini. Questa è una cosa, anche famiglie che oppongono, come dire, hanno un atteggiamento un po' rigido, quando poi si offre un palloncino, una cosa del genere, il bambino sorride, si apre. Ci sono altre famiglie che invece ci chiedono, hanno bisogno, qualche volta anche queste famiglie spesso non sono messe malissimo dal punto di vista fisico e dell'abbigliamento, qualche volta invece si può anche trovare una persona che ha qualche problema di salute, qualche ferita e così via. Poi ogni tanto, ma più raramente, ci sono famiglie afghane. Ecco, le famiglie in genere arrivano sul tardi, dopo le 8 e qualche volta anche verso mezzanotte. Poi questi ritmi naturalmente sono legati alle stagioni. D'inverno diminuisce il numero complessivo delle persone e varia molto a seconda delle giornate. È difficile valutare perché da una parte c'è il problema stagionale, le piogge, il fatto che nei Balcani fa molto freddo, i rapporti con la polizia, quindi le vie tortuose che fanno per sfuggire alla polizia, e tutta una serie di elementi per cui è difficile prevedere. Comunque mediamente arrivano le famiglie, diciamo, in numero che può andare dall'1 a 5 persone, però solo una parte di queste famiglie accetta di essere ospitata. Ecco, questo per quel che riguarda le famiglie. Attualmente i numeri sono in forte diminuzione rispetto ai numeri enormi dell'estate, ma c'è una grossa variazione da sera a sera, perché una sera magari arrivano in 50 appena arrivati, un'altra sera arrivano in 4-5. È difficile avere una previsione, come è comprensibile dato il tipo di struttura di cammino. Ecco, c'è da dire che noi attualmente siamo gli unici che assistiamo queste persone, quel che riguarda un primo elemento sanitario, per quel che riguarda il cibo e per quel che riguarda il vestiario, soprattutto le scarpe, le tute, e problemi poi anche ci sono di giacche a vento e anche tende, eccetera. Attualmente la maggioranza di queste sta nel silos, in questo luogo terribile. Noi spesso abbiamo constatato persone con ferite da topi nel silos, quindi ferite molto pericolose. Ricordo per esempio che nel giro degli ultimi mesi ci sono state 3 persone che sarebbero morte se non avessero trovato qualcuno ad uno. Mia moglie Lorena ha fatto un massaggio cardiaco, un altro prendeva sangue dal naso, l'abbiamo portato in ospedale, hanno detto che se arrivava un'ora dopo sarebbe morto perché aveva un'infezione, il terzo aveva la polmonite 40, quindi ci sono anche casi gravissimi che richiedono una corsa al pronto soccorso, chiamiamo l'ambulanza, l'abbiamo fatto diverse volte nel corso di questi 4 anni.
Il dormitorio corrisponde alla sala parrocchiale, tipo teatro, però pianeggiante, non in discesa come qui, come qua, e della parrocchia dell'Immacolato Cuore di Maria in via Sant'Anastasio. Adesso, oggi, se voi salite via Sant'Anastasio, troverete a sinistra un'impalcatura enorme. C'è un buco in questa impalcatura dove c'è una porta. Questa porta porta ha un'anticamera molto grande successivamente a questa sala. Per cui in questa sala sono sistemati 24 letti piani, nessuno a castello. Inoltre ci sono i bagni e le docce e una saletta più riservata per un luogo dove possono stare gli operatori. Questa è la location, come si usa dire. Per quanto riguarda il compito dell'operatore, così in breve ce lo dice Caterina, che è il suo mestiere. Ma è una struttura che avevamo già in utilizzo e che attualmente stiamo utilizzando, però in convenzione con la prefettura. Vi spiego perché. Perché noi abbiamo una casa dove abbiamo fatto dei lavori molto grossi di ristrutturazione. Sono durati 2 anni. E come il Signore ha voluto, li abbiamo terminati. E domani, o al massimo dopodomani, spostiamo tutte queste persone in questa struttura messa a posto. Allora ci si libera questa struttura qui, che noi dobbiamo pulire, disinfettare, sanificare, mettere a posto e preparare per questo nuovo tipo di accoglienza. Per cui non sarà una cosa che comincia domani mattina, ci vorrà un po'. Tenete presente, per chi è di mestiere, che la vecchia emergenza freddo a Trieste cominciava il 1° dicembre, per cui noi puntiamo invece a cominciare nella prima metà di novembre. Questo è il nostro obiettivo. Per cui i tempi, ecco, i tempi tecnici sono questi qui. Prego Caterina.
Sì, diciamo che c'è da sistemare tutta la parte logistica e in più bisogna appunto vedere quante persone si offrono per venire a fare il volontariato e come riusciamo a impostare poi il lavoro nella turnistica, perché bisogna organizzare dei turni, no? per poter mettere in attività. Dal momento in cui arriva la persona la si registra, perché anche noi dobbiamo tenere una registrazione di quante persone sono state accolte, da dove venivano. Non chiediamo documenti, chiediamo nome, cognome, data di nascita e paese di provenienza.
Ecco, questo è importante, non chiediamo i documenti a nessuno.
Però dobbiamo avere un elenco di chi è accolto e quante persone ci sono. A un certo punto gli verrà distribuita la cena, per cui l'operatore in turno gestisce tutta la parte, come dire, della distribuzione della cena. E di solito quando ci sono queste prime accoglienze di persone appena arrivate, gli si dà anche un kit igiene, perché le persone devono anche lavarsi.
E
nel caso, se c'è la disponibilità, se serve un cambio di vestiti, cioè uno deve essere pronto praticamente ad ogni evenienza, soprattutto alle questioni pratiche. Se una persona sta male, anche saper valutare se è il caso di far intervenire il 112 con un'ambulanza e poi seguire tutta la procedura fino a che l'ospite non viene portato in ospedale e parlare con le persone. Tante volte le persone hanno bisogno di raccontare, sì, di raccontarsi, serve tantissimo, insomma, anche la relazione, no? Di cominciare a conoscerli possibilmente, poi magari tante volte la lingua veicolare può essere in inglese piuttosto che il francese a seconda della provenienza. Ci sono anche persone che non parlano nessun'altra lingua, per cui se anche potessimo avere dei volontari, come dire, che parlano le lingue dei paesi di origine almeno per qualche ora, potrebbe essere di grossa utilità. No, Pashtun, se parliamo di afghani, piuttosto che farsi, o arabo, insomma, tutte quelle che sono le lingue che girano nel mondo dei transitanti.
Naturalmente si apre qui un altro tema, no? Tanto per completare questo. Prima abbiamo parlato di famiglie e di bambini. Ora, mi sembra abbastanza logico, vi immaginate in un dormitorio dove dormono stanche, non so, 18 persone o 20 persone, che a una data ora della notte mettiamo nello stesso posto una famiglia con bambini, o anche un caso di donne sole. Questo non è possibile. Quindi sarà nostra cura disporre la sistemazione del dormitorio in modo che ci siano degli spazi rispettati e dedicati. Ad esempio, abbiamo a disposizione una sala dove io spero riusciremo a mettere un 3-4 posti dedicati alle donne sole, perché non è possibile altrimenti, no? Quindi è anche l'operatore, d'accordo che una volta che l'operatore entra in servizio le disposizioni sono già fatte, però pian piano ci si fa anche con l'esperienza, no? E l'operatore anche avere l'accortezza magari di lasciare degli spazi, di fare in modo che le persone, insomma, possano essere rispettate certamente, ma anche di rispettare gli altri e magari le esigenze più complicate, riuscire un po' a gestirle, no? È chiaro che nel momento in cui ci sono due operatori e c'è una persona ammalata o che ha bisogno di più assistenza, ecco, scusate il tecnicismo, ma si perde un operatore, perché un operatore starà con questa persona che ha bisogno. Quindi vedete che due persone è proprio il numero minimo per poter operare. Anche se parliamo di 24 posti, credetemi che non sono pochi da gestire, non è affatto facile. Per cui, ecco, due è proprio il minimo sindacale da mettere, però c'è il rischio anche non so, penso alle persone che entrano. Non bastano due operatori se devi gestire le persone alla porta, dare, come diceva Caterina, dare i kit di ingresso o per occuparsi soltanto della distribuzione delle cene. Le cene arriveranno in forma di catering dalla Caritas stessa, non un catering interno, le produciamo in Via dell'Istria e le portiamo calde. Comunque ci saranno anche a disposizione dei forni a microonde, delle brocche che scaldano l'acqua, quindi gli strumenti ci sono, ma voi capite benissimo che più uno si dedica a queste cose, meno ovviamente tiene d'occhio ad esempio la sala. Per cui si può pensare eventualmente in un giro di disponibilità due persone alla notte. Scusate, non voglio entrare in nessuna dinamica di genere o altro, ma due operatori, un maschio e una femmina. Io non, personalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma non consiglio un turno fatto soltanto da ragazze. Tocco un tema delicato, vi chiedo scusa, ma questa non è la nostra idea ed è meglio mettere in chiaro subito. Per cui però se alla sera, faccio un esempio, fino alle 10 di sera, fino alle 11 di sera, ci sono tre operatori e magari uno guarda soltanto i pasti, uno guarda soltanto il vestiario o questi kit che non sono sempre, perché bisogna anche prepararli, non è che si preparano da soli. Quindi c'è tanto lavoro intorno a questo.
Ma no, veramente molto brevemente, innanzitutto solo per dire grazie per questa iniziativa, perché questa la prendo come un grande segnale, diciamo, di cui c'era un enorme bisogno alla città, perché la situazione di Trieste è veramente drammatica e costosa. Ieri abbiamo presentato un rapporto, no? Un rapporto statistico, diciamo così, anche sulla situazione. La situazione ci dice che a ieri c'erano 391 persone senza posto, tutti richiedenti asilo, e più i transitanti, per l'appunto. Quante persone arrivano ogni giorno? Sono circa 45, secondo, diciamo, il appunto, le statistiche che abbiamo. Quindi questo vuol dire che un dormitorio per di queste 45 circa una decina diventano richiedenti asilo, le altre vanno avanti. Quindi devo dire che un dormitorio per 24 posti, che poi per fortuna poi verrà supportato anche dal dormitorio che c'è all'ICS, dal dormitorio che è da altri posti di San Martino, eccetera, in realtà non è affatto irrilevante, è molto importante, perché questa situazione si crea per l'accumulo delle situazioni, no? Non per il numero incredibile degli arrivi, come ho detto tante volte anche sul giornale, non c'è nessun numero incredibile di arrivi, c'è una inerzia nel non affrontare le situazioni, per cui è importante. Quindi questa iniziativa potrebbe anche aiutarci a dare una svolta, diciamo, alla situazione, e soprattutto a sensibilizzare molte persone. Chi farà questi turni non rimarrà deluso, ne sono sicuro, perché è un'esperienza importante. Per il resto condivido tutto quello che avete detto rispetto all'organizzazione. Appunto, il collegamento col centro diurno è fondamentale. Il centro diurno di via Udine 19 è tenuto aperto dalle 9 del mattino alle 7 della sera, ed è il posto dove, tra l'altro, individuiamo, oltre che poi la sera, quelli che arrivano dopo, ovviamente, no, come diceva Gian Andrea, ma prima, quelli che arrivano prima, individuiamo già tutte le situazioni, e quindi possiamo fare, no, quel lavoro, diciamo, che già adesso si fa, diciamo, di, ahimè, triste selezione delle priorità, mettiamola così, ecco. E sì, quindi devo dire, questo è, speriamo, appunto, ripeto, che sia un segnale che ci porti verso un'attenzione, un cambiamento diverso di un disastro triestino, che però potrebbe essere evitato, e speriamo che iniziamo anche ad affrontarlo in questo modo qui, oltre che con tutte le altre iniziative, ripeto, che già sono in piedi. Speriamo che ci sia anche un'attenzione istituzionale, naturalmente, perché fino adesso non c'è stata. E ricordo che anche il centro diurno è tenuto aperto solo volontariamente, non ci sono sostegni, come sappiamo bene, come sa bene Martino, come sappiamo noi, come sa IRC, da Diaconia Valdese, i medici volontari di DONC. Cioè, se tutto chiudesse sarebbe una catastrofe, no? Però mi sentivo lo stesso di dire, e di nuovo ripeto, di ringraziare per questo segno.
Oltre che la disponibilità per i turni notturni, ci sono altre necessità, cioè se qualcuno è disponibile per venire a distribuire la cena, piuttosto che, cioè, ci sono, è utile dare la disponibilità specificando che non si è disponibili, sì, per la notte, ma e quali sarebbero eventualmente,
sì, sì,
gli orari turni, ecco questo.
Non solo questo, adesso non voglio fare alcun terrorismo, ma è meglio tirare fuori le questioni, siamo qua per questo, no? È chiaro che succederà, ovviamente, in questi 4 mesi ci accadrà il giorno che alle 8 del mattino, che dobbiamo chiudere, piove e c'è la bora e fa freddo, e non sarà facile mettere le persone in strada, per cui ci sarà bisogno, forse, dico io, anche di una sensibilità diurna. Perché dico questo? Non è il nostro obiettivo, cioè avere il centro notturno ci permette di giorno di sistemarlo, di mettere a posto, perché, ripeto, essendo la struttura ad alta rotazione, richiede molto lavoro, molto di più di una struttura stabile, per cui c'è bisogno anche di un tempo che la struttura sia vuota. Qui sto parlando di casi d'emergenza. Però ci sarà bisogno evidentemente anche di questo. Tra l'altro non abbiamo detto neanche una parola, mea culpa, per ringraziare la parrocchia di via Sant'Anastasio e il parroco, che immediatamente, quando gli abbiamo chiesto se potevamo utilizzare la sala in questo modo, immediatamente ha detto di sì. Non c'è stata alcuna titubanza o alcun ripensamento, ma ci ha detto subito che non c'erano problemi. Quindi ecco, la disponibilità è per la sala per sempre, 24 su 24, però sono cose alle quali, per esperienza, vi dico, andremo incontro. Dico subito, noi usiamo le lenzuola usa e getta del tipo cuccetta del treno, quindi sigillate, vengono consegnate alla persona, lenzuolo coprente, lenzuolo per il letto, coprente per la coperta e federa. è un altro set dello stesso tipo di questo tessuto non tessuto, mi pare si dica, è tipo asciugamano o cose simili per il kit di usiamo con tutti i nostri ospiti così.
Sono Luciano Ferluga del Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci. Non fornisce servizi pratici e concreti, non è nella condizione di poterlo fare e non si può soltanto stare alle volontà, ma stare alle possibilità, ma volontà tanta di fare comunque costruzione di conoscenza e di coscienza. Giorni fa, 10, eravamo a ricordare a San Dorligo della Valle, frazione di San Giovanni Bosco, e 4 giovani morti 50 anni fa. E mi riferisco a questo per morti di freddo, di fame, no? E quelli che hanno inaugurato in pratica la rotta balcanica. Il problema della memoria di una città che è da andare a recuperare memoria per stare cosciente nel presente e guardare al futuro, prossimo futuro, tanti momenti, anche le prossime festività che ci saranno, quella di ogni santi, di morti, ma poi più avanti ci sarà anche il Natale, ma comunque in tutti i casi momento grande di riflessione, quello anche del 1° gennaio, della giornata mondiale della pace, che a Trieste si celebra da ormai quasi più di 30 anni, alla quale invito sin d'ora tutti a essere presenti, ma intanto prima di arrivare a quella data come si può essere utili? Beh, cerchiamo di continuare a fare informazione e sensibilizzazione attraverso iniziative varie che sono note in città, anche se l'avarizia del mondo dell'informazione non dà l'informazione sempre che servirebbe. Prossimamente c'è anche una ricorrenza San Martino. San Martino, beh, è l'emblema anche del dono, non ho da insegnarlo qua a nessuno, e questo comitato fa un invito a trovarci in Piazza Grande, in Piazza Unità, se piove sotto il porticato del comune, perché il dono è una cosa grande, è grande perché quando lo si fa col cuore, e come lo si può fare anche in concreto verrà chiesto comunque a portare per chi non ha il tetto sulla testa dei sacchi a pelo, forse dei giubbotti, e poi in pratica anche altro che può essere le coperte, ma dal punto di vista pratico anche diretto rivolto a chi non ha il tetto, tra i quali certamente gli rifugiati. Ecco, questo appuntamento lo ricordo in attesa di un percorso successivo che verrà comunicato alla città, così come lo si fa ogni anno per quanto riguarda quello che ho detto fin poco fa. Spero che ci sia una vicinanza su questo, perché comunque il dono è un atto d'amore come viene fatto da tutte quelle persone che già venendo qua è un atto d'amore, e quindi c'è tanto da fare, teniamoci per mano. Complimenti e grazie per chi già fa tanto.
Mi volevo ricollegare appunto al concetto di dono, perché noi delle ACLI avremmo, non so se è questo il momento per dirlo, però se si volessero anche portare delle cose, vestiario, cose invernali, sì, per giacche, tute, cose del genere.
Dunque, si può fare? Parlavamo proprio con il vescovo di questa cosa. C'è un dato chiaro: noi non abbiamo un magazzino vestiario. Allora, qualcuno anche ha chiesto al vescovo se può portare delle coperte. La risposta è sì, cioè certo che serviranno. E anche tenete presente che molte volte nelle strutture a rotazione veloce c'è bisogno di lavare e sanificare molte volte le coperte, quindi c'è bisogno di un bagaglio di coperte consistente. La struttura comunque è dotata di riscaldamento funzionante. E siamo noi a decidere quando accenderlo e quando spegnerlo, quindi siamo nella piena libertà di usarlo. Però il raccogliere vestiario non è quello il luogo deputato, e devo essere sincero, non abbiamo neppure dove metterlo. E quindi si potrebbe pensare a uno, cioè meno male che qualcuno tira fuori il problema, ti ringrazio, però potremmo pensare a una gestione di questa cosa in qualche modo.
Che bello che ci sono tante collaborazioni che subito si offrono, ecco, che è proprio quello di cui abbiamo bisogno, che ognuno mette il suo pezzettino, che ognuno ci mette un po'. L'ho detto all'inizio, siamo consapevoli che i problemi sono grossi, le sofferenze sono tante, e che però se ci uniamo insieme questo può essere un valore aggiunto. Allora, detto sinceramente, questi posti potevamo aumentare la convenzione con la prefettura. Abbiamo scelto di non farlo, per essere liberi di dire ci incontriamo insieme e proviamo ad essere anche liberi di affrontare situazioni di emergenza, che si diceva, e anche un po' per dire sì, come città, come persone provenienti da diverse esperienze, come cristiani, come, ecco, chiediamo un sussulto di dignità, chiediamo che ci sia un'attenzione nella consapevolezza che facciamo una piccola cosa, però se questo ci consente anche di allacciare ulteriori legami, no? Dentro la città, relazioni di stima, nelle differenze che restano e resteranno. Però io penso che questo è un valore aggiunto di cui dobbiamo ringraziare poi allora questi ragazzi che arrivano, perché se loro ci fanno diventare più fratelli è un valore aggiunto anche per noi tutto questo. Allora, secondo me ci saranno diversi problemi che sorgeranno e non riusciamo a prevedere, perché un conto è la struttura organizzata dove c'è un protocollo stabile e così via. Magari ci saranno altre cose che si scioglieranno invece abbastanza velocemente. Allora, io penso che il supporto di operatori e di organizzazioni che già fanno è indispensabile, però è anche indispensabile che sì, allora ci siano ci sia una città viva e attenta. Ultima cosa, mi piacerebbe anche che sì, le relazioni sono belle, auspicabili, c'è un po' il problema della lingua, questo dobbiamo metterlo in conto. A volte c'è anche una comunicazione non verbale che però è preziosissima. Si diceva prima, ma qualcuno non riesce a fare tutta la notte, io penso che davvero sia la fascia serale, come forse anche quella della mattina, se dovesse esserci, allora che chi fa il turno lungo tutta la notte, due persone, ma la sera è rafforzato da una terza persona e così anche la mattina, questo può essere molto prezioso. Perché soprattutto all'inizio, poi vedremo come andranno le cose. Però ripeto, a mio parere la cosa preziosa è vero, non abbiamo i contributi della prefettura perché la libertà ha un suo prezzo, ma che ci teniamo a collaborare con l'istituzione, non è fatta in antagonismo e così via. Io, cioè, al prefetto abbiamo telefonato, abbiamo detto che facevamo e lui è ben contento che facciamo questa cosa perché c'è un gran bisogno, per cui cioè, ci tenevo a dire che lo stile, che ripeto, poi ognuno di noi ha le sue idee, ha le sue così via. Io ho detto all'inizio depoliticizziamo, no, questa è vera politica in senso nobile, ma non, ecco, mi spiacerebbe se qualcuno invece mi vedesse come l'avversario, perché sono attento a queste cose. Qualcuno giustamente mi diceva no, è semplicemente Vangelo, per cui ecco, cerchiamo di vivere un pochino il Vangelo e forse questo mondo ne ha un po' bisogno, visto che tutti i mesi scoppia una guerra bruttissima, nuova. Mi piacerebbe dire che non è che dobbiamo sentirci bravi perché facciamo questa cosa. cioè perché di fronte alle sofferenze non ci si può sentire bravi. Non possiamo non dare una risposta, la cosa è diversa. Però ecco, la cosa bella è se cerchiamo insieme, se cerchiamo insieme di dare una risposta. È vero, l'esigenza di giustizia appartiene a tutta la società con tutte le sue organizzazioni, dunque anche le istituzioni politiche e così via. Va bene, ci sarà la settimana sociale dei cattolici a Trieste che proprio riguarderà il tema della partecipazione, il tema della democrazia, il tema per il quale noi partecipiamo con tante idee diverse per cercare di comprendere qual è la dimensione di giustizia che vogliamo portare avanti. Ma detto questo, è che avviamo un processo. Quando nasce un figlio, quando inizia una cosa nuova, non si può prevedere tutto. Quando noi siamo nati non sapevamo cos'era la vita. Un po' alla volta, gettati dentro, affrontiamo i problemi e se c'è qualcuno che ci aiuta, allora cresciamo. Adesso questa cosa ha qualche connotato di vecchio e qualche connotato di nuovo e non sappiamo tutto, troveremo le rettifiche, si rimane aperti a verificare eccetera, c'è evidentemente un programma di gestione perché altrimenti non si può vivere, però evidentemente sì, c'è bisogno di tante collaborazioni. Allora io vi ringrazio di essere stati così numerosi nell'essere venuti qua e poi ecco si andrà avanti, adesso sentiamo di nuovo la mail e per cui aspetteremo poi e cercheremo di darci una mano per portare avanti questa cosa e grazie anche per tutte le altre cose belle che nel frattempo ci sono. E io raccomando sempre, non guardiamo soltanto le cose brutte, riconosciamo che c'è anche tanto bene che cresce e che ci deve animare ad andare avanti ed affrontare anche nuove sfide.
Rilancio l'indirizzo email, tutto minuscolo, dormitorio@caritastrieste.org. dormitorio@caritastrieste.org.
Cercheremo di diffonderlo anche sì, attraverso tutti quanti.
Esattamente. Grazie a tutti, buona serata.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!